Benvenuti in Lunigiana, benvenuti a Filetto. Ci troviamo in uno dei luoghi più caratteristici della Val di Magra. Perché caratteristici? Perché questo borgo riassume in sé delle singolarità che io cercherò brevemente di mettere in evidenza. Voi sapete che la storia della Lunigiana è soprattutto una storia di realtà feudali, quindi si può parlare di percorsi storici ben definiti a partire alla fine del primo millennio dopo Cristo, e poi soprattutto la grande esplosione avviene intorno al 1000, e dal 1000 in su c'è tanta roba. Potremmo tranquillamente scegliere quale via percorrere per illustrare la storia di questo territorio. Ecco, una singolarità di questo borgo è che pare, presumibilmente, perché lo storico deve sempre usare il condizionale fino a prova contraria, che questo borgo abbia delle origini precedenti all'anno 1000. Quindi, chiaramente, voi sapete benissimo, signori, che la storia della Lunigiana, pur prendendo il nome da Luni, la Lunigiana, in fatto di romanizzazione, è rimasta soltanto a Luni, perché la città era chiusa e l'entroterra della Lunigiana non è stata, è stata soltanto lambita, ci mancherebbe, la grandezza di Roma, la Roma repubblicana, la Roma imperiale, evidentemente hanno lasciato un segno, ma sono segni labili, non ci sono delle situazioni definite. Intanto i romani erano tutti aluni dentro le mura, e casomai qualche colonia di latini, cioè cittadini romani ma di serie B, erano anche per la Lunigiana, però non hanno lasciato tracce della loro presenza in alta Val di Magra, casomai intorno alla città di Luni, come è evidente che sia. Però all'epoca delle invasioni barbariche, non direi tanto dei Goti, ma quanto più che altro dei Bizantini e dei Longobardi, pare che questo paese fosse... Pare che in epoca bizantina, pare che questo centro fosse già in azione. Come mai? Come mai proprio nella zona bassa? Noi lunigianesi in Val di Magra lo sapete benissimo, anche nei dintorni del Golfo della Spezia, tutta la nostra provincia della Lunigiana storica è un territorio che ha soprattutto delle realtà strutturali e abitative sul colle, sui colli, per una ragione tipicamente feudale, quindi il castello, il borgo che era ai piedi, ma in terra, al di là di Luni, noi non abbiamo altre situazioni in pianura, salvo Filetto, ecco la prima singolarità, perché pare che, e il nome potrebbe testimoniarlo, potesse essere una stazione di un limes bizantino. Allora, brevemente, i bizantini, per opporsi a eventuali invasioni che venivano dal nord, avevano creato un sistema difensivo che era esattamente il contrario di quello romano. Il vallo di Adriano no, la muraglia cinese no, non c'era continuità. C'erano avamposti, piazze fortificate, roccheforti, messe una più una là, tra loro comunicanti, e queste insieme facevano una linea di difesa che era il limes bizantino. Allora Filetto pare che derivi la sua, l'etimo di Filetto derivi da una situazione definita da un castrum, cioè da una fortificazione del limes messa a profilo e in linea seguente, facendo poi capo a Filatiera, a Montecastello e via, andando oltre il crinale, per opporre questa linea di difesa. E pare che filetes voglia dire posto di guardia, presidio, posto di guardia. Allora l'etimo ci dà subito un'indicazione, perché noi in Lunigiana abbiamo soltanto, tanti sono toponimi di origine romana, chiaramente i fondi prediali dei latini, più che abbiamo detto, più che dei romani, però a un certo punto Filetto e Filatiera sono due nomi che fanno discutere, anche perché hanno in comune una loro storia che si rifà a questo periodo che è anteriore al 1000, quindi è una singolarità particolarissima. Allora, se noi andiamo nella piazza di sopra, intanto potremmo già intuire quella che era una piazza d'armi circondata da mura fortificate, e quindi era già un castrum, un luogo di difesa. Attorno a questo centro, poi l'architetto andrà avanti sulla parte strutturale e architettonica, avviene un fenomeno di sviluppo strutturale che si dilata e diventa. L'altra singolarità è che mentre alcune città, Lumi è l'esempio tipico, hanno un'origine, uno sviluppo e una decadenza, come tutte le cose che hanno un inizio e una fine, Fileto ha avuto, e non sappiamo perché, l'opportunità e la possibilità di adeguarsi ai momenti storici che si stavano susseguendo. Per cui lo troviamo in epoca medievale, lo troviamo in epoca rinascimentale, c'è un grande momento di storia, di passaggio, e lo vedremo poi in un momento successivo, tra i Malaspina feudali e un'altra dinastia che viene da Cremona, e quindi arriva fino ai giorni nostri. E noi oggi viviamo, io vivo anche parzialmente nel centro di Fileto, vivo esattamente in una situazione che hanno creato, io non dico i bizantini, ma certamente i marchesi Malaspina e gli Ariberti, sicuramente hanno dato un'impronta a questo borgo, per cui noi viviamo una realtà che non dipende da noi, ma dipende parte dall'antica, da antiche origini. L'altra singolarità, e questo però io non saprei come mettere, come fare dei collegamenti logici, perché Fileto è al centro di una selva che, guarda caso, è stato ed è il maggior numero, il bacino maggiore che ha dato il maggior numero di statue stele della Lunigiana. Le statue stele della Lunigiana sono proprio intorno a tutto questo centro, nella selva qui nei dintorni. Se facciamo un chilometro in questa direzione o un chilometro in quest'altra direzione, troviamo qualcosa come un contributo reso da paleosuoli di 12 o 13 statue stele. Se noi consideriamo che in tutta la Lunigiana storica le stele oggi, ma soltanto a pezzi, abbiamo, sono un'ottantina al Museo del Piagnaro, ma sono anche spezzate, quindi di due pezzi noi diciamo due, ma potrebbe darsi che appartengano alla stessa, vero? Alla stessa statua. Beh, vuol dire che qui c'è stata una. Per cui, se noi colleghiamo il fatto che è un'area archeologica, che c'è un passaggio o perlomeno una presenza presunta in epoca pre-1000, anteriore all'anno 1000, che ha avuto questo centro la possibilità di adeguarsi ai mutamenti della storia attraverso i secoli, beh, sono già delle singolarità che le altre parti della Lunigiana non offrono. Non solo, dove abbiamo mai trovato noi una fortificazione in piano, un borgo murato in piano? È difficilissimo. Noi in Lunigiana siamo abituati Bagnone, il castello lassù, Lusuolo, Mulazzo, Filatiera, Malgrate, sono tutti borghi che hanno un castello in alto e poi il borgo che ai piedi del castello si sviluppa attraverso le varie vicende. Quindi è un unicum anche questo fatto, perché è una pianta quadrilatera. Poi l'architetto vi dirà perché diventa quadrilatera: parte da quadrata, diventa un rettangolo, se piglio il rettangolo e lo ribalto ridiventa un quadrato, e intorno ci sono tutte le mura. Queste sono le singolarità che in linea di massima io devo mettere in evidenza. Non solo, nella selva, che è la selva di castagni più estesa dell'alta Val di Magra, che è sede, suolo che ha restituito le statue stele, si svolge la più grande festa, la più grande fiera di tutta la Lunigiana Alta, cioè la fiera di San Genesio, che in momenti particolari, quando la Lunigiana era frantumata in una miriade di piccoli stati, aveva ancora la possibilità di rappresentare l'identità culturale di tutta la valle, perché, e questo mi pare che sia da sottolineare, pur essendo quelli che convenivano a questa festa e questa fiera, convenivano all'incontro del 25 di agosto, si sentivano tutti a casa loro. E per un paese sviluzzato come la Lunigiana, dove c'erano tutte le potenze rappresentate, dai Malaspina ai Toscani, il Granduca di Toscana, il Ducato di Milano, la Repubblica di Genova, il Ducato di Modena, quindi in questa frattaglia di terre sminuzzate, la Fiera di San Genesio rappresentava una unità di identità culturale di tutta la valle, ed è forse questa una delle ragioni per cui tutte le altre fiere sono decadute o declinate, perché i tempi le hanno superate, e questa, quest'anno ha retto a malapena, però ha retto. Vuol dire che è tanta roba, che una cosa che parte da lontano riesca ancora a rappresentare, non sappiamo perché, ma tutti quanti andiamo un giorno, dobbiamo andare alla Fiera di San Genesio, dobbiamo andare a fare una visita al santuario, oppure a vedere cosa succede, però c'è ancora questo richiamo che ancora si sente. Ecco, questo è il quadro generale. Adesso io molto brevemente vi dico la storia di questo borgo in senso dell'anno 1000 e là. Allora, prima del 1000 io direi, diceva Gioacchino Volpe, che parlare in lunigiana di storia è tenua luce di alba lontana, per cui c'è ben poco da dire, salvo, certo, le indicazioni, ma prima del 1000 sono intuizioni, salvo la parte, come dire, religiosa ed ecclesiastica rappresentata dalla diocesi di Luni. La diocesi di Luni, noi sappiamo che nel 500 era una delle più importanti dell'Italia centro-settentrionale, e quindi tutto questo sviluppo attraverso le pievi ha dato un taglio storico, ma è un taglio storico parziale, perché in effetti quando noi andiamo a parlare di storia della Lunigiana, le pievi sono tutte decentrate, perché la grande anima di questa terra era dal fatto di essere rappresentata dalla via, non la chiamerei francigena, direi romea, perché non è che noi andassimo in Francia, venivano loro dalla Francia in giù, quindi io direi strada che porta a Roma, che è la stessa cosa, basta intenderci. Però di fronte alla strada spina dorsale, e noi prendiamo come punto di riferimento quello che è l'itinerario di Sigerico, che siamo proprio alla fine del 1000, alla fine dell'anno 1000, qualche anno avanti, 4-5 anni avanti, noi vediamo che queste pievi quasi tutte sono decentrate rispetto a lei, quindi vuol dire che c'era un sistema viario che, quando noi parliamo di Francigena, avevano già superato, dal punto di vista non religioso ovviamente, ma la loro funzione storica, perché la pieve di Cassano di Bagnone è decentrata, salvo la pieve di Filatiera, la pieve di Sorano di Filatiera, che era sulla strada romana, ma direi che è l'unica, perché di altre pievi sono tutte decentrate. La pieve di Castevoli è quasi irraggiungibile, la pieve di Vignola va su antichi percorsi, ecco. E questo, il fatto che sia stata la pieve di Sorano l'unica a rimanere sulla strada, la potrebbe dire lunga sulla sua storia. Però ecco che arriva l'anno 1000, l'anno 1000, l'undicesimo secolo, è l'anno che dà veramente una svolta, è il dodicesimo, alla storia della Lunigiana. Perché? Perché effettivamente caduti i bizantini, caduti i longobardi, il feudalesimo con l'invasione dei franchi, avviene la frantumazione del territorio. Brevemente, il territorio è in mano agli Obertenghi, dagli Obertenghi nascono gli Estensi e i Malaspina sono in altre parti, sono nell'Oltrepò Pavese, qui è una terra soggetta agli Estensi, dopo saranno di Ferrara, prima di Este, quindi nel Veneto, poi a Modena, ma questa è un'altra storia. In effetti che cosa succede? Che il Vescovo di Luni, in Malaspina, pace di Dante in mezzo, si contendono il territorio, è un potere temporale, non è uno scontro di idee, di religione, è uno scontro temporale, perché il Vescovo di Luni è un Vescovo conte, e di qua ci sono i Marchesi Malaspina, i quali, sbalzati fuori dalle loro terre di origine, perché là si sta sviluppando un'altra fase storica, quella dei liberi comuni, i liberi comuni è una rivoluzione grande che non ammette più il feudalesimo che ormai è sconfitto, poi noi ne pagheremo le conseguenze, però in effetti quando i Malaspina non sono più nelle condizioni di controllare, certo che sono ancora potenti anche di là, dell'Oltrepò Pavese e dalle loro valli, dalla Val di Staffora, però vengono in Lunigiana. E vengono in Lunigiana, quando vengono in Lunigiana si dividono il territorio. Siamo nel 1221 e prendono, prima certo che era la loro, gli estensi cedono i loro diritti ai condinasti Malaspina, i Malaspina vengono e sono padroni, ma prima la governava da lontano. Ma nel 1221 avviene una cosa importantissima, che non si accontentano più di delegare il comando a governatori, a rappresentanti, vengono loro direttamente. E che cosa fanno? Danno inizio a quello che sarà la frantumazione, la triturazione storica della Lunigiana, perché vengono il fiume Magra, è la divisione tra lo spino fiorito e lo spino secco, e fanno due capitali. Troppa roba due capitali per una vallata come la Valle della Magra. Filatiera da una parte, spino fiorito, mulatto, spino secco dall'altra. Non è che tra di loro se ne diano, perché in effetti sovrasta il fatto di comuni interessi del casato, sovrastano, quindi sì che una dice, si dice che uno parteggi per i guelfi e i ghibellini, ma è naturale che quando la parte guelfa ha il sopravvento, i ghibellini sono protetti e viceversa, cioè si copre una vicenda, ma questa è un'altra storia, come sempre. Quindi nel 1221 avviene l'inizio della frantumazione della Lunigiana. E vi faccio notare una particolarità: il confine è definito dal filo della corrente del ramo principale del fiume Magra, il che era un comune, era un confine variabile, perché bastava una piena, bisognava i soloni dell'una e dell'altra parte andavano sul fiume e stabilivano qual era il ramo, perché poi la Magra si divideva, qual era il ramo principale. Ecco, nel ramo principale guardavano il filo della corrente e quello era il confine tra i due stati. Ma non è finita qui, perché lo sapete benissimo, ma io devo anche riprendere questo cammino, ripercorrere questo cammino. Succede che i Malaspina professano la legge longobarda in fatto di successione. E che cosa vuol dire la legge longobarda? Vuol dire che non c'è la primogenitura, per cui tutti i figli maschi legittimi diventano proprietari, diventano protagonisti nella spartizione dell'asse paterno. E quindi è evidente che se dall'inizio ho un territorio che vada in pratica dal Pontremolese, Pontremolo non è mai stato dei Malaspina, non ce l'ha mai fatto i Malaspina, ed è stata la loro, cioè era una, questo lo devo dire per conoscenti, Malaspina è stata una grande dinastia, ma non ce l'ha fatta sfondare in Lunigiana, creare una signoria, perché a Pontremoli era chiusa dal libero comune, a Sarzana era chiusa dal vescovo, quindi era una media lunigiana. Ma dove vai se la Francigena è presidiata a nord da un comune libero che dice se passare o no, è a sud? Quindi ecco, allora la spartizione va a frantumare la Lunigiana in tanti terzieri. Voi andrete oggi a Castiglione, che si chiama del terziere perché era la terza parte di una divisione, ma poi dopo il terzo è diventato un sesto, il sesto è diventato un dodicesimo, poi un ventiquattresimo, poi un quarantottesimo e via di seguito, si potrebbe continuare. Per cui ogni piccolo paese, ogni piccolo villaggio era diventato un marchesato. Tant'è vero che noi arriviamo nel 500, per fare un salto bello lungo, andiamo nella Valle del Tavarone e troviamo 7 stati in 20 chilometri. 7 stati voleva dire 14, come minimo 14 dogane. Fate voi i conti come potevano svilupparsi i commerci quando dovevo pagare il dazio in 14 posti di blocco. i 14 dogane per portare per esempio il sale che veniva gravato da questi dazi. Allora ecco, per tornare ora a Fileto, Fileto fa parte di un terziere, che è il terziere di Filatiera, l'altro è quello di Olivola e quell'altro è quello della Verrucola. I tre grandi terzieri all'inizio, poi avviene la frantumazione, per cui Bagnone e Malgrate si staccano ancora e danno origine a dei feudi particolari. Entriamo in quello di Malgrate, dal quale dipende Fileto. Allora, siamo nel 1355, la storia di Fileto intorno al XIV secolo è una storia anonima, perché si appiattisce su quella del capoluogo. Allora, si dà il caso di un controverso, in Lunigiana è frequente, se noi andiamo oggi a vedere che Mulazzo, che era la capitale, oggi sottostà l'Arpiola, se andiamo a vedere a Malgrate, che Fileto era il centro più importante, ma la capitale era Malgrate, se andiamo a Tresana, Barbarasco oggi è un centro più importante che non Tresana, vuol dire che c'è stata una precipitazione di eventi che hanno in pratica sconvolto tutto. Quindi intorno al 300 e nel 400 è una storia malaspiniana, e la storia malaspiniana è una storia di sudditanze nei confronti delle grandi potenze che prendono in pratica possesso della Lunigiana e della Val di Magra, per accaparrarsi non le miniere di ferro che non ci sono, non le grandi aree agricole da sfruttare che non ci sono, ma c'è la strada da sfruttare, e la strada da sfruttare è una grande risorsa, e quindi ecco che le potenze, e quindi nel 400 e poi anche nel 500 avviene un fenomeno di malaspinizzazione del territorio che è una grande rivoluzione. I malaspina non ce la fanno più a controllare questi territori, e quindi succede che necessariamente devono o cedere per vendita, perché possono vendere previa l'autorizzazione del Sacro Romano Imperatore di Vienna, oppure casi strani, omicidi, venivano, tu hai ucciso il mio delegato, io vengo e ti confisco il feudo. Ecco, soltanto che io ero quello che poi, quello che è successo a Varano, che è successo a Fivizzano, la Toscana ha fatto questa politica, ma l'ha fatta anche il Duca di Milano, l'ha fatta la Repubblica di Genova da Santo Stefano in giù, e l'hanno fatta gli estensi che sono arrivati alla Pella e a Taponeto nella valle del Tadarone. Ecco, ma questi sono i grandi stati, e quindi il male è minore, perché tutto sommato, se noi con l'occhio del successivo andiamo a valutare questa situazione, la valutiamo in senso positivo, perché è chiaro che quando viene Milano, quando viene il Francesco Sforza con tutta la sua grandezza, con tutto il suo esercito, con tutti i suoi soldi, e li investe a Pontremoli, è una cosa diversa. Non parliamo poi della Repubblica Fiorentina e del Ducato. Dicevo che quando questo processo di frantumazione a fine da parte delle grandi potenze che ormai hanno messo piede e non le leveremo più fino alla rivoluzione francese, quindi pensate cosa è successo a Lunigiana, avviene un fenomeno di ulteriore frantumazione del territorio, perché non sono più le grandi potenze ma sono le grandi famiglie che rappresentano quelle potenze che anch'esse partecipano alla torta, alla diligenza da svaligiare è pronta ancora anche per queste piccole situazioni. I casi tipici cosa sono? Intanto da Ulla, i Centurione, famiglia importantissima aderente ai Doria, quindi cosa fa? Aderente alla monarchia spagnola, ha dei soldi da investire, e dal momento che siamo nella grande crisi economica del XVI secolo, i capitali non vengono più utilizzati per produrre, vengono utilizzati a livello di capitalizzazione, e vengono e comprano Ulla, hanno tanti soldi che e comprano Ulla, i malaspina perdono Ulla e arrivano i Centurioni, ed è soltanto la prosecuzione di un processo che è cominciato a Agropoli con i Brignole Sale. I Brignole Sale, come i Centurione, sono fanno parte del ceto nobile della città di Genova, la quale, per non rompere diplomaticamente degli equilibri con il Sacro Romano Imperatore di Vienna, che non vuole vedere tante, alla Lunigiana, chissà perché, agli imperatori, ai Sacri Romani Imperatori di Vienna, sta a cuore, e vedono sempre di malocchio queste intromissioni di Genova, di Milano, anche del Granduca. Il Granduca deve chiedere di poter acquistare Bagnone, di poter acquistare Castiglione. Ecco, poi a un certo punto avviene questa grossa rivoluzione, dove questo fenomeno viene allentato, queste situazioni vengono allentate, e le famiglie nobili e allora cosa succede? Che mentre Agropoli e Amulazzo Agropoli, nel comune di Mulazzo, avviene la presenza massiccia dalla parte dei Brignole Sale genovesi, i Centurione comprano Aulla e gli Ariberti comprano Malgrati. Quindi questo feudo passa di peso sotto gli Ariberti, tramite soltanto un momento spagnolo, perché siamo nel momento della grande influenza, della grande pax spagnola, che un po' di pace in Lunigiana la mette, perché contro la Spagna non è più possibile attraversare territori se lei non vuole, per cui dall'alto della sua potenza, scoperto l'America, i galeoni arrivano con carichi d'oro, avviene una rivoluzione incredibile, che è inutile parlare, questa sarebbe la grande storia, ma noi abbiamo subito i riflessi di questa grande storia, per cui gli Ariberti di Cremona vantano dei crediti nei confronti del re di Spagna. Il re di Spagna dice: io non è che possa restituire denaro, io ti offro un feudo che è mio, e l'ho in Lunigiana. Gli Ariberti vengono, siamo nel 1641, e entrano nel feudo, subentrano in Malaspina nel feudo di Malgrate. È un altro pezzo di Lunigiana che cambia padrone. Ma non solo, non è finita, perché quasi contemporaneamente il feudo di Tresana e Malaspina lo perdono per una rivoluzione. Tra l'altro si noti che è l'unica rivoluzione che avviene in Lunigiana. La Lunigiana non è che abbia fatto tante rivoluzioni, ma a Tresana ha fatto una rivoluzione, con l'ammazzamento del marchese, con il popolo che va e occupa il castello e si organizza in governo provvisorio, roba da urlo a pensare, no? Arrivano i Corsini di Firenze. I Corsini di Firenze acquistano il feudo di Tresana una volta spodestati. Quindi avviene questa Lunigiana, che qual è più la Lunigiana? Sì che ci sono ancora i feudi imperiali, Villafranca resta feudo imperiale, Mulazzo, Potenzana, Fosdinovo, sono tutte ancora realtà malaspiniane, ma non contano più, perché sono circondati da Milano, e dico poco, da Genova, e dico poco, da Firenze. E quindi qui comincia, e avviene una rivoluzione strutturale, e guarda caso, e mi ricollego e termino, rispetto a quello che dicevamo prima, che anche in questa fase il borgo di Fileto sa adeguarsi, perché tramite un marchese illuminato, uno degli ultimi, Giuseppe Malaspina, la sua villa l'ha restaurata l'architetto l'anno scorso, 2 anni fa, questa qui di fronte, e l'istituzione di questo convento ridà una forma nuova, innovativa, perché portano un pizzico di imprenditorialità lombarda, loro vengono da Cremona, in Lunigiana organizzano e potenziano la fiera della quale dicevo, e danno la possibilità a questo borgo di sopravvivere adeguandosi alle nuove mutazioni storiche, e questo per la Lunigiana è un fatto importantissimo. È inutile che io dica che il feudalesimo in Lunigiana ha resistito fino alla rivoluzione francese, 1789, vuol dire che è durato tanti secoli, e poi dopo è chiaro, stati preunitari, unità d'Italia. Grazie.
Grazie a lei.
Mi sembra che sia già stato detto tutto. Adesso io semplicemente cercherò di darvi delle immagini, appunto quelle che avete sotto mano, per farvi un pochino più chiaramente capire il discorso già accennato a livello di evoluzione iniziale dell'insediamento di Filetto.
Allora,
intanto una precisazione, è vero, purtroppo la romanizzazione di questo territorio ha pochissimi documenti, documenti nel senso di scavi archeologici e permanenze criticamente riconosciute. Devo dire che è evidente che in una parte dopo l'occupazione dei romani di tutta la valle, utilizzata ovviamente per i collegamenti tra le città principali, Piacenza e Luni, eccetera, oltre quella lungo il mare dell'Aurelia, che andava sempre comunque a nord, è chiaro che questo territorio ha avuto un'occupazione romana e l'esportazione degli Liguri Apuani nel Sannio e evidentemente comunque era un territorio utilizzato. Utilizzato come, quando, come, non si sa, perché purtroppo le tracce sono molto labili. Gli ultimi scavi qualche cosa hanno dato di più del periodo. Cosa mi interessa sottolineare? È evidente che almeno fino al primo secolo dopo Cristo, primo secondo secolo, il territorio italiano era tutto utilizzato, ovviamente privilegiando le parti di pianura più facili a coltivare, eccetera. Ed erano stati normalmente assegnati, come diceva prima Cavalli, ai latini, cioè ai soldati che rientrando avevano diritto ad avere delle terre. Allora, anche in Lunigiana, specie per la parte costiera, dove le documentazioni sono molto più ricche e molto più ancora permanenti, era sicuramente utilizzato. Dopo il secondo, terzo secolo, con l'ampliamento dell'impero in tutto il Mediterraneo, è ovvio che non c'è più economicità nel produrre in Italia, perché era molto più produttivo e molto più redditizio investire nel Mediterraneo, la Libia, tutti i paesi dell'impero dal terzo secolo fino al quinto, diciamo, quando la decadenza porta di nuovo, ed è qui il ritorno, l'utilizzazione dei territori italiani, con tutte le traversie però che diceva giustamente Cavalli, perché ci sono le invasioni e bisogna evidentemente utilizzare il territorio in maniera diversificata. Il discorso della localizzazione di Filetto in pianura non solo, come diceva giustamente, è legata a un'utilizzazione proprio di limes, cioè di confine tra situazioni politiche diversificate, ma anche proprio cambiando l'ottica dell'organizzazione territoriale. Pensate che questo, è, almeno per quello che si dice, epoca bizantina, siamo prima del 1000. Dal 1100 in poi, in tutta Europa e in Toscana a maggior ragione, si fanno le battide, cioè i nuovi insediamenti di pianura fortificati, le città nuove, come si dice. E evidentemente è una mentalità che parte dai bizantini, cioè con ancora una formazione, diciamo così, romana, in cui l'organizzazione del territorio era fatta per centri forti, castrum, in cui si difendeva un territorio molto più ampio, abitato in maniera sparsa. Da un certo punto in poi questo non è più possibile e si abita in centri fortificati, in qualche maniera organizzati in maniera tale da facilitare l'autodifesa. Allora, per quanto riguarda Filetto, a suo tempo, molto tempo fa, però devo dire che ci sono delle conferme reali di quello che sto dicendo, ci sono possibilità di riconoscere, questa è la pianta generale del borgo, no? E c'è evidentemente tutta la struttura. Una prima struttura ipotizzata è quella di un insediamento agricolo, diciamo del secondo o terzo secolo, fatto di strutture molto labili, nel senso che erano delle, diciamo così, dei grandi recinti con palizzate di legno, all'interno dei quali c'era una piccola parte un pochettino più resistente in cui abitava il colono, e poi tutte le attrezzature per utilizzare la parte agraria e gli animali da cortile cosiddetti, cioè la domus, la casa rurale tipica di tutta la romanizzazione, perché è vero che in precedenza tutto quello che era la maniera di occupare il territorio dei Liguri, che era la popolazione locale, ma che era diffusa in tutta la parte appenninica fino al meridione completo, era fatto di strutture totalmente labili, non conoscibili e non strutturate in maniera leggibile. Perché dico questo? Perché nell'analisi che
facemmo molto tempo fa, a livello territoriale le tracce di organizzazione agraria, che sono ovviamente conseguenti a un insediamento residenziale, perché l'agricoltura è stanziale, per cui ci vuole, sono molto diffuse nel territorio lunigianese. Labili, ovviamente deducibili così, però ancora le cartografie attuali hanno delle documentazioni riconducibili a questo. Perché dico questo? Perché un insediamento che comunque è ipotizzato un elemento che giustifica che cosa? Il fatto dell'insediamento successivo, perché il castro bizantino non viene fatto a caso, viene fatto prima di tutto una serie che fa sistema come confine, ma anche in un luogo dove c'aveva già una possibilità di assorbire della popolazione che lo rendeva efficiente oltre la parte militare, perché la parte militare al solito non erano questi grandi numeri di persone, e sarà stata una legazione di 30-40 miles, però veri, seri, che potevano utilizzare la popolazione residente già presente. Allora, questa è la prima fase, diciamo così, in cui è chiarissimo l'impianto del castro quadrato, tra l'altro ancora documentato da praticamente tre torri di sicuro, delle quattro esistenti, perché queste a nord, una, due e tre, quella sulla strada, è praticamente ancora perfettamente leggibile nella struttura attuale, per cui pensate voi, se questa è una cosa del VII-VIII secolo, la permanenza... La cosa altrettanto indicativa è il fatto che la grande piazza quadrata ha avuto assolutamente una continuità di utilizzazione che tuttora, dopo l'hanno restaurato, è ancora l'immagine specifica di un elemento forte che poteva essere dominato anche da poche persone e che è facilmente difendibile. Cosa succede da un certo punto in poi? Non lo sviluppo... Si parlava del 1200, c'è un pezzo di periodi un po' vario come datazione, non è più sufficiente l'impianto originario, per cui si raddoppia in basso tutto quello che era e si crea una stessa struttura, a questo punto rettangolare, proprio raddoppiata a livello di superficie, con due borghi e due torri terminali in fondo. Cos'è questo? È evidentemente lo sviluppo, diciamo dal 1100-1200, di quello che era un ritorno dopo l'anno 1000, 1000 non più di 1000, cioè tutto quello che sappiamo, che però è evidente proprio perché in questo territorio si sviluppa un po' ovunque la quantificazione di quello che poteva essere i residenti e l'utilizzazione del territorio di epoca pre-1000. Dopodiché, come ha già detto il professor Cavalli, la cosa fondamentale è, diciamo, che la strada che noi adesso percorriamo tra le due porte era la strada esterna al borgo, perché anche il piccolo salto che c'era come quota tra la parte della piazza sopra e la parte della piazza sotto era identificato da un percorso trasversale in diagonale che arrivava alla Valle del Bagnone, che è una delle più grosse valli del Compluvio Magra, e chiaramente con possibilità di avere degli attraversamenti nel senso di andare in Padania. Allora, questo cosa vuol dire? Vuol dire che il nucleo, da un certo punto in poi, ed è tra l'altro una documentazione recente che abbiamo pubblicato, cioè Cavalli che ha fatto la ricerca, l'abbiamo pubblicato recentemente, è praticamente una ragione dell'ultimo marchese, peraltro, che a un certo punto si accorge, essendo stato un uomo che ha girato il mondo, come si poteva dire allora, perché ha fatto le campagne come militare, e comunque aveva conosciuto che cosa? È tutto quello che era il Rinascimento, per esempio, in Toscana. E aveva intuito che la situazione, se rimaneva permanente, sarebbe stata assolutamente deteriore, cosa che è successa in molti altri marchesati, peraltro. Cosa fa allora? Ipotizza una cosa fondamentale: lui ha il castello, abita nel castello, però è evidente che il castello non era proprio una struttura aggiornata a livello residenziale. Si costruisce una casa, che è qui sulla piazza, una casa che era diventata la villa, dove lui evidentemente d'estate era sicuro che stava qua, perché qui tra l'altro non c'è un camino, per cui vuol dire che d'inverno se ne andava in castello. Però si costruisce la villa e pianifica un raddoppio ulteriore, ed è questo, un raddoppio ulteriore rispetto al nucleo originario, che raddoppia il posto e ritorna di nuovo la filetto quadrata originaria, facendo però una cosa fondamentale: demolisce, comunque non utilizza più la vecchia chiesa che doveva essere e c'era, e abbiamo ritrovato anche nella piazza di sopra, che era la chiesa originaria del nucleo bizantino, perché ovviamente erano cattolici, per cui la chiesa era indispensabile anche in un insediamento militare, per cui costruisce la piazza in funzione della nuova chiesa, e che non è l'attuale ma è quella subito accanto dove c'è il campanile, e il convento, questo convento che purtroppo non è stato finito, che però ha avuto delle traversie, ma ancora è immediatamente era proprio un pezzo dell'ampliamento, cioè cosa ha fatto? Ha costruito di un nucleo in fondo solo residenziale un nucleo con servizi, che è una innovazione notevole dal punto di vista urbanistico e dal punto di vista anche proprio della diversa mentalità di affrontare il nuovo insediamento, e cambia proprio l'insediamento. Ovviamente purtroppo è stato detto, ed è stato il borgo a Riberti, questi arrivano quando è già tutto fatto, o meglio, non è proprio così, però loro non fanno altro che valorizzare quello che già c'era, hanno la palazzina, la trasformano integralmente. Noi abbiamo avuto la fortuna micidiale di trovare la dedica originaria di Giuseppe Malaspina in un sasso abbandonato nell'orto, cioè noi abbiamo ripescato un architrave ancora scalpellato con il nome della metà del Cinquecento, perché qui si parla della metà del Cinquecento. Abbiamo ritrovato le iscrizioni nei portali, cose che veramente miracolose, però in fondo gli Ariberti non hanno fatto altro che ripolarizzare e completare l'opera iniziata un secolo prima, più o meno. Tutto qua. Cosa dire, no? Piano. Infatti, l'ultima annotazione. Il fatto che questo abbia una sua maniera diversificata, per esempio rispetto a Villa Franca e rispetto a Bagnone, che sono le due realtà confrontabili con Filetto, Filetto ha avuto però proprio in questo periodo, diciamo dagli Ariberti in poi, uno sviluppo anche di famiglie emergenti con un grosso potere economico. Vedi Cagnacci, e che in qualche maniera si differenziavano rispetto al borgo di Villafranca, che invece era un borgo artigiano, fondamentalmente artigiano, dove c'era il marchese e stop. E come si diversificava con Bagnone, laddove venivano praticamente quasi tutti gli ispettori granducali nominati dal granduca stesso, che il granduca, essendo un buon padre di famiglia con l'utilizzazione teresiana dello Stato come bene di famiglia, amministrava tramite dirette ingerenze sul posto, con che cosa? Con personaggi che sceglieva localmente, ma in maniera tale che poteva capire come andava la famiglia in quel luogo. E devo dire che Bagnone ha un elenco infinito di personaggi nominati dal Granduca che periodicamente dicono lo stato del paese, cosa succede, quali sono i problemi, in maniera tale che il Granduca potesse amministrare coscientemente e in maniera propria il bene via via, ma questo non solo in Lunigiano, dappertutto. Solo che la maggior parte, essendo Fiumizzano e Bagnone dei paesi, diciamo così, nobili, non lo so, comunque ne parliamo poi quando siamo su, devo dire avevano grosse possibilità, di grosse famiglie che si ritrovano in continuazione con personaggi che vengono mandati sul posto o sono addirittura del posto, vengono chiamati e fanno delle relazioni che tra l'altro sono interessantissime dal punto di vista storico conoscitivo, perché ti danno un quadro, uno spaccato della società locale in periodi molto diversi anche uno dall'altro, per cui ti danno una stratificazione dei problemi e sociali ed economici e di pubblica utilità, ovviamente, molto precisa in periodi molto diversi. Io credo che sia basta, no?
Grazie.
Allora,
aspettiamo che arrivino tutti.
No, mi fa freddo, porca.
Ma è un'umidità tremenda.
Allora, quello che... quello che abbiamo detto sulle piantine, diciamo così, discutendone, lo vedete nella realtà dei fatti. Questa è la piazza quadrata originaria e praticamente questa prima, che si legge benissimo qui, questa prima fascia edificata era quella già originariamente dell'insediamento militare. Dopodiché dall'arco in poi è la parte aggiunta, nel senso che quando l'ultimo marchese Malaspina programma il raddoppio, in quel senso accosta sulla parte delle mura precedenti un sistema di edifici che non sono molto profondi ma molto diffusi e sono quasi tutti palazzetti, infatti li vediamo dai portali importanti, eccetera. La piazza aveva nel centro, o meglio leggermente defilata rispetto al centro reale della piazza, il luogo della cappella originaria del castro bizantino. Tutto intorno ha lo stesso fenomeno. Adesso purtroppo con quest'acqua si potrebbe andare a vedere, per esempio, dalla porta di sopra, quella che va verso Bagnone, subito all'esterno si legge ancora il taglio della torre originaria e la torre originaria sull'altro angolo, esattamente. Ce ne sono rimaste proprio due leggibilissime. Quella è tagliata e una dentro a un fondo che sta qua. C'è ancora praticamente leggibilissima la torre. Dopodiché quella che vediamo nella porta di sotto, subito accanto alla porta, è quella dell'ampliamento, diciamo, medievale, 1200-1300, con quel raddoppio che dicevamo prima, che riacquisisce lo spazio della precedente edificazione ipotizzata di epoca romana. Va bene? Qui c'è un paio di palazzetti importanti, questo, quello, questo che purtroppo con il terremoto ha avuto, però guardate che meraviglia, quegli stipiti di pietra di quelle due finestre, ovviamente di ristrutturazione di quella che era la parte più povera, diciamo medievale, che invece mantiene come carattere nei due borghi che sono stati pianificati quando nel primo raddoppio rispetto al castro bizantino, quello diciamo alto medievale, medievale, 1100-1200. Facciamo i borghi? Geo? Facciamo, ritorniamo alle macchine.